Io italiano in Francia, dove ora siamo considerati un esempio. L'impreparazione iniziale, la difficoltà di accettare la quarantena, i contrasti tra medici. Un nostro connazionale che abita a Lione ci racconta cosa succede oltralpe. Di Fabrizio Enrico. L'esplosione dei contagi da coronavirus qui in Francia sta avvenendo proprio in questi giorni, non perché prima non ci fossero persone affette da Covid-19, ma per via di una politica opposta a quella messa in campo dall'Italia. Infatti i francesi hanno dapprima cercato di ridurre al minimo i test. Solo i casi gravi o estremamente sospetti venivano testati. Anche oggi la situazione non è molto cambiata, si fanno pochi tamponi e nonostante ciò siamo quasi a 30.000 casi accertati. Chissà quanti ce ne sono per davvero. La buona notizia è che per la prima volta nella storia i francesi vedono l'Italia come un esempio. La cattiva è che accettano di malavoglia il concetto di quarantena. Macron, in un grande discorso, ha infatti parlato di guerra e mai di quarantena in modo diretto. Forse perché nel paese della rivoluzione francese, nel paese della libertà è difficile pronunciare la parola quarantena, che è l'esatto opposto della libertà. Negli Stati Uniti il problema è stato sottovalutato e paragonato a una semplice influenza o a una finta epidemia. Mentre i politici che avevano ricevuto informazioni riservate dai servizi segreti hanno venduto le loro azioni prima del crollo dei mercati di tutto quello che sta succedendo, mi sorprendono due cose. 1. L'apparente impreparazione. A quanto pare manca del materiale, come in altri paesi. Non te lo aspetteresti da un paese in cui l'epidemia è arrivata in ritardo rispetto agli altri vicini. T'immagini che un paese avvertito per tempo si faccia trovare pronto? Invece no, la Francia non è pronta e vedo che anche la Spagna, dove la situazione è decisamente peggiore che qui, non è per niente pronta. 2. La difficoltà, almeno iniziale, ad accettare la situazione. Qui, fino al discorso di Macron, le persone se ne sono fregate definendo il Covid-19 una piccola influenza e parlando di ragioni economiche per non fermare il paese. Persino le aziende non hanno favorito lo smart working sperando in una evoluzione diversa delle cose e di fatto mettendo a rischio i propri dipendenti in quanto i dispositivi di protezione individuale non erano disponibili. Ora, in stile italiano, siamo in quarantena da una decina di giorni. Speriamo le persone siano rispettose delle regole e che la cosa si risolva presto, anche se si parla di almeno un mese. Quello che posso constatare è che, pur con un certo ritardo, le misure prese sono state corrette e coerenti, a differenza dell'Italia. In Italia si è subito partiti col concetto di quarantena, purtroppo lo si è diluito, prima le città, poi le regioni e poi il paese, il tutto mantenendo i trasporti attivi per tutti. L'effetto sono stati gli spostamenti di persone da nord a sud e di quelle fughe ne paghiamo amaramente le conseguenze. Speriamo che al sud, dove i numeri cominciano ad aumentare considerevolmente, si riesca a contenere la propagazione per evitare ulteriori vittime. Speriamo anche ci sia convergenza di visioni scientifiche tra gli esperti. L'impressione è che alcuni pensino più alle pubblicazioni scientifiche che alla salute delle persone. Tutto il mondo è paese. In Francia sta succedendo la stessa cosa tra i medici marsigliesi e quelli parigini. Fabrizio Enrico, 27 anni, napoletano, vive a Lione da 3 anni ed è ingegnere nel settore nucleare. Io italiano a Londra, dove ci si è mossi in ritardo e il governo pensa ancora alla Brexit. Il Regno Unito ha finalmente applicato le misure di contenimento del virus dopo aver sottovalutato la sua pericolosità, tra queste il salario garantito per chi non può lavorare. Ma l'esecutivo non vuole che la pandemia rallenti il processo di uscita dall'Europa. Di Gabriele Lignani. Cara Italia, vivo a Londra con mia moglie Dora da 6 anni e fino ad ora non mi era mai capitato di sentire l'Italia così lontana e fragile, senza avere la possibilità di tornare per essere d'aiuto o anche solo per essere lì con le persone a me care. Non avrei mai pensato di trovarmi in isolamento a casa per una terribile pandemia che sta affliggendo la nostra società moderna, soprattutto in un paese straniero, sapendo amici e familiari preoccupati, giustamente, e isolati nella mia Italia. La situazione Covid-19 qui nel Regno Unito è ancora in una fase iniziale rispetto all'Italia, 2 settimane di ritardo stimate relativamente al numero di casi positivi. Ma ovviamente ascoltando e seguendo quello che sta accadendo in Italia si può già prevedere la molto probabile progressione della pandemia anche qui. Io mi sono isolato a casa da una settimana, uscendo solo per motivi essenziali quali la spesa, tenendo le dovute misure precauzionali suggerite dagli esperti nel settore epidemiologico. Ho chiuso il mio laboratorio, come tanti hanno fatto ancora prima delle direttive universitarie, lasciando la libertà alle persone nel gruppo di poter raggiungere i loro cari e i loro paesi di origine nel caso avessero voluto. Sono sorpreso positivamente delle misure prese a livello delle singole università che ancora prima delle linee guida del governo avevano già messo in atto politiche di smart working e di riduzione del flusso di personale negli edifici, come per esempio la sospensione delle lezioni, fino alla chiusura completa degli edifici e della ricerca per poter dedicare le risorse e personale all'emergenza internazionale per contrastare la pandemia. Sebbene inizialmente le dichiarazioni di Boris Johnson e dei suoi consulenti siano state a dir poco discutibili, non scientificamente robuste, vedi immunità di gregge, e molto pericolose visto quello che è successo in Cina, Sud Corea e Italia, la tradizione nazionale inglese di seguire linee guida dettate dalla scienza per questioni medico-sanitarie è stata poi per fortuna nuovamente alla base delle direttive governative, uno su tutti il modello predittivo ottenuto dall'Imperial College. A conti fatti il Regno Unito ha attuato le misure di contenimento relative al social distancing e la chiusura di ristoranti, pub, bar, musei e altri posti di aggregazione una settimana prima rispetto all'Italia relativamente ai numeri di casi positivi per Covid-19, mentre la chiusura delle scuole è arrivata con una settimana di ritardo. Sicuramente le misure di contenimento del virus dovevano essere attuate prima, ma probabilmente l'orgoglio britannico di non voler cedere a misure troppo restrittive alla libertà personale e il potenziale danno economico della vicenda hanno ritardato pericolosamente la messa in atto di vere e decise misure. Allo stesso tempo, al momento dell'attuazione, le norme sono state supportate da robuste misure sociali ed economiche per sostenerle inaspettatamente per il sottoscritto, e tutte da verificare a lungo termine. Un esempio è la chiusura delle attività di ristorazione in parallelo a ingenti misure di protezione dei posti di lavoro per i dipendenti, 80% salario garantito dal governo, e per le attività imprenditoriali. Inoltre si è avuto anche il tempo nelle scorse settimane di potenziare il livello del sistema sanitario nazionale carente in infrastrutture per questa emergenza e di poter allertare e istruire i medici per quello che avverrà nei giorni a venire. Dal punto di vista sociale hanno, per esempio, avvertito gli anziani e le persone con problemi di salute di restare a casa per 12 settimane, ma in parallelo hanno anche reso disponibili servizi di spesa online dedicati e un orario protetto per la spesa nei supermercati. Il sistema sanitario nazionale, National Health System, è sempre stato l'orgoglio dei cittadini inglesi, nonostante i recenti problemi legati alla mancanza di fondi, e più importante, le persone che lavorano per esso, tra cui mia moglie, sono sempre state considerate con riguardo dalla politica e dalla popolazione. Ieri sera ci sono stati applausi alla finestra sincronizzati in tutto UK per ringraziare il personale al lavoro negli ospedali. Per questo motivo molti negozi stanno facendo sconti e promozioni per i dipendenti del NHS e anche i supermercati hanno delle fasce orarie per fare la spesa dedicate solo a loro. Obiettivamente il governo sta facendo qualcosa, meno male, sia a livello sociale, sanitario e sia a livello economico per trovarsi pronto quando la situazione andrà a peggiorare. Se questo sarà abbastanza nel momento del picco pandemico è difficile da prevedere. Grazie al loro forte senso civico, la popolazione sembra si stia rendendo conto finalmente del pericolo anche qui, anche se per esempio nei supermercati e nelle farmacie le regole di distanza sono entrate in vigore da pochissimo. Camminando per le strade si nota che le persone cercano di evitare contatti ravvicinati, ma pochi giorni fa, non essendoci una propria legge effettiva, non tutti sono stati così sensibili da interpretare correttamente i suggerimenti del governo. A oggi multe salatissime, all'inizio si parlava solamente di 30 sterline di multa, sono previste per i trasgressori. Mi immagino e auguro che misure sempre più aspre siano introdotte a breve perché altrimenti una massiva diffusione del virus sarà inevitabile. Londra, ancor di più, con i suoi 10 milioni di abitanti provenienti da tutto il mondo e con la caratteristica di essere sempre sveglia, potrà subire le ripercussioni maggiori senza regole stringenti. Anche perché i mezzi pubblici sono stati diminuiti drasticamente, ma molte persone vanno ancora a lavorare creando degli scenari pericolosissimi nelle poche metro presenti. In tutto questo, la sempre più vicina Brexit sarà un'altra surreale situazione a cui dovremo partecipare, anche perché Boris Johnson ha già chiaramente avvertito che non vuole ritardi ulteriori per uscire dall'Europa. Nemmeno questo pericolo mondiale, in cui la collaborazione internazionale sarà alla base di un finale positivo e della messa in atto di misure preventive per scongiurare nuove pandemie, è riuscito a far rinsavire il governo da questa assurda linea politica. Addirittura oggi sembra che l'UK abbia rifiutato o mancato la scadenza aiuti europei per ricevere ventilatori extra, con conseguente imbarazzo del governo nei confronti della popolazione. Si preannunciano mesi bui per questo paese. Il mio dispiacere per l'Italia è che si è trovata in prima linea in questa pandemia, non essendo per niente preparata. E nonostante ciò sta combattendo con tutte le sue forze e con lo sforzo immenso del personale medico e di assistenza, dopo tagli immensi negli ultimi anni, che ha fatto ritrovare uno spirito di unità nel paese ultimamente minato da inutile razzismo e guerra sociale. A mio parere, il problema maggiore dovuto all'impreparazione, a parte il sistema sanitario al collasso, sarà a livello economico e sociale una volta finita e finirà questa emergenza sanitaria. Pensandoci bene, questa situazione era difficile da prevedere anche per i più accaniti complottisti, ma sicuramente ci aiuterà a essere più preparati in futuro, non solo a livello locale, ma internazionale. Ho sempre pensato di voler tornare in Italia ad un certo momento della mia vita, non sono ancora sicuro di quando, ma succederà sicuramente. La mancanza di quel senso di felicità nel gustare i sapori e assaporare l'odore del mare di Genova, che hanno segnato la mia vita per più di 30 anni, si fa sempre sentire. Forse l'attuale situazione mi ha fatto venire ancora di più nostalgia di casa, quella vera, e mi ha fatto pensare più concretamente a tornare. Mi sono trasferito qui per poter fare il lavoro che mi piace, un lavoro in cui l'esperienza maturata in altri paesi è fondamentale, ma spero che l'Italia si rialzi presto da questa situazione e che ci siano nuove e stimolanti opportunità per poter tornare ad esercitare la mia professione nel mio paese. Sicuramente non vorrei ritrovarmi in una situazione simile in futuro, ancora una volta lontano da casa. Io, italiana a Washington, dove i politici si sono arricchiti con il coronavirus. Negli Stati Uniti il problema è stato sottovalutato e paragonato a una semplice influenza o a una finta epidemia. Mentre i politici che avevano ricevuto informazioni riservate dai servizi segreti hanno venduto le loro azioni prima del crollo dei mercati. Di Scilla Alecci. Ciao Italia, è forse grazie a Tom Hanks che molti americani hanno compreso la gravità del virus Covid-19. Il 12 marzo l'attore hollywoodiano e sua moglie hanno reso noto di essere risultati positivi durante un viaggio in Australia e di essersi messi in isolamento. Nel frattempo, mentre nello stato di Washington, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, i casi continuavano ad aumentare e gli esperti individuavano il paziente zero, un businessman tornato da Wuhan, il presidente Donald Trump e il suo entourage aspettavano a prendere provvedimenti. Ancora fino a qualche giorno fa programmi in onda sul canale Fox, noto per essere il portavoce del governo e della sua propaganda, parlavano di una finta epidemia. Presentatori e presentatrici con lo sguardo dritto in camera dicevano ai propri spettatori che il coronavirus non era più pericoloso di una comune influenza, è un'arma politica contro il presidente. Poi le cose sono cominciate lentamente a cambiare. Nella capitale, Washington, dove abito io, i primi casi confermati sono stati ricollegati ad un convegno di conservatori a cui hanno partecipato anche il presidente e il suo vice Mike Pence, ora a capo del team responsabile del contenimento dell'epidemia. Questo è un anno di elezioni qui negli USA. A novembre gli americani dovranno votare se tenere Trump o scegliere un candidato del Partito Democratico. Il virus è un caso politico più che mai. Il 13 marzo Trump ha finalmente annunciato confuse misure d'emergenza, stanziamento di fondi, test e tamponi per tutti, cosa non vera, e blocco dei voli dall'estero, annuncio che ha scatenato la corsa all'ultimo biglietto, con americani che hanno speso fino a $20,000 per un volo, per poi sapere che le restrizioni non si applicano ai cittadini. Ai giornalisti che volevano sapere il motivo di queste misure tardive e poco decise, Trump ha risposto senza esitazione: io non mi prendo alcuna responsabilità. Mentre il presidente pensava a come rispondere all'allarme dei servizi segreti che già a gennaio parlavano di possibile pandemia, alcuni senatori ne hanno approfittato e si sono arricchiti. Registrazioni segrete pubblicate dalla stampa americana hanno rivelato come il senatore repubblicano Richard Burr abbia venduto le sue azioni in settori potenzialmente a rischio subito dopo aver ricevuto informazioni classificate sulla gravità dell'epidemia. Burr, che pubblicamente rassicurava i suoi costituenti, si è liberato degli investimenti in società alberghiere di un valore di più di $250,000, azioni che ora hanno un valore nettamente inferiore a causa del crollo dei mercati. Come lui, altri due senatori hanno rivisto i propri portafogli azionari dopo aver avuto accesso alle informazioni classificate. Le elezioni presidenziali stanno anche mettendo a nudo la differenza tra gli stati e tra ricchi e poveri. Alcuni stati chiamati a eleggere il candidato democratico stanno valutando se chiudere le urne e attrezzarsi per effettuare le votazioni per posta. In Illinois e Florida le urne sono rimaste aperte, ma molti non si sono presentati per la paura del contagio, inclusi alcuni degli addetti ai lavori. Mentre lo stato di New York annuncia ogni giorno misure più severe, altri, come il District of Columbia, centro politico del paese, si stanno ancora abituando all'idea. I musei e gli uffici sono chiusi, alcuni ristoranti offrono cibo a portar via. Un'insegna luminosa vicino ai monumenti nell'area che circonda la Casa Bianca ricorda alla gente di mantenere le distanze gli uni dagli altri. Le biblioteche comunali sono chiuse ma offrono lo streaming gratuito di film. Molte palestre offrono training online. Le scuole anche sono chiuse mettendo purtroppo a rischio le molte famiglie disagiate che dipendono dai sussidi scolastici per dare da mangiare ai propri figli. Negli Stati Uniti per milioni di bambini e ragazzi che usufruiscono del servizio mensa il pranzo gratis o a prezzo ridotto che mangiano a scuola è l'unico pasto giornaliero. Molti interventi sociali sono lasciati a privati cittadini. Lo chef José Andrés, uno spagnolo divenuto famoso negli USA per le sue tapas e il suo impegno politico, ha trasformato i suoi ristoranti in cucine che preparano cibo per i bisognosi. Altri decidono di supportare i bar e i club di quartiere comprando coupon da spendere in un futuro, quando riapriranno. Alcuni ristoranti, seppure chiusi, lasciano le insegne luminose accese come simbolo di speranza. Sono in milioni i precari che hanno perso il lavoro a causa dell'epidemia e rimangono in attesa del sussidio di disoccupazione. Naturalmente le statistiche non tengono conto di tutti gli immigrati non in regola che questa amministrazione ha cercato per mesi di scovare e rimandare in patria. Al momento sembra che l'epidemia abbia messo un freno alle squadre degli agenti dell'immigrazione che hanno detto di voler arrestare solo i criminali. La notizia sulle file fuori dai negozi di armi ha fatto il giro del mondo. Ma l'aumento delle vendite di armi e munizioni è una consuetudine in questo paese e succede praticamente dopo ogni evento drammatico, inclusi gli omicidi di massa. Secondo gli esperti, dopo tali eventi i fanatici temono che il governo possa imporre restrizioni sull'uso delle armi da fuoco e allora fanno scorta. Qui in America dell'Italia si parla come di un caso drammatico, ma distante purtroppo. Sarebbe bello se più politici usassero l'esperienza italiana come monito o linee guida per quello che si deve o non deve fare. Invece ci si limita a ammirare quelli che cantano alla finestra. Almeno all'aeroporto di Fiumicino già a metà febbraio i volontari della Croce Rossa controllavano le temperature di chi arrivava. Qui all'aeroporto di Dulles in Virginia, a 40 km dal Pentagono, nessuno ha fatto domande nemmeno ai viaggiatori dalla Corea che passavano i controlli bardati e con mascherine antivirus. Persino l'NBA, l'associazione di basket americana, era preparata all'evenienza. Con 200 impiegati in Cina da gennaio ha messo in atto un piano antipandemia formulato negli ultimi anni. E in poche settimane ha iniziato a sottoporre ai test gli atleti, alcuni dei quali sono risultati positivi. Come in Italia, anche qui fa rabbia sapere che i tagli alla sanità e le politiche miopi degli ultimi anni hanno contribuito a peggiorare la situazione. Nel caso americano, l'eliminazione dell'unità del Consiglio di Sicurezza Nazionale incaricata di monitorare e fermare le epidemie. Una decisione definita un errore dal dottor Anthony Fauci, il direttore dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive chiamato ad aiutare il team governativo, e al momento anche una delle poche fonti autorevoli di informazioni. Come lui, è da tempo che anche qui medici e scienziati suonano l'allarme. Anche sui costi che tutto ciò comporta, Dopo una battaglia portata avanti dalla deputata californiana Katie Potte, il test, dal costo iniziale di $1,331, è sceso a 0,0 in caso di ricovero in ospedale, però i costi variano arrivando in media a più di $4,000 al giorno, secondo alcune stime. Cifre che per i precari senza assicurazione possono diventare debiti da incubo. Alcuni hanno anche avanzato l'ipotesi che forse questo coronavirus potrebbe insegnare agli americani il valore del servizio sanitario pubblico, ma con il candidato Bernie Sanders in netto svantaggio al momento, quell'ipotesi sembrerebbe rimanere un'utopia. Intanto qui a Washington i ciliegi sono in fiore, uno dei momenti più attesi dell'anno. Gli eventi per celebrare i famosi cherry blossoms sono stati annullati. Così, dalla mia quarantena casalinga, ho chiesto a un collega se anche quest'anno ci fosse gente a ammirare i begli alberi in fiore intorno al laghetto a sud della città. Risposta, yes, domani. Per i washingtoniani forse ancora non è chiaro che il virus è anche nella loro capitale.